Sono le 8 e 16 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. È venerdì, ma soprattutto sono i giorni del carnevale, la festa più amata dal professor Di Stefano, che in questi giorni torna sempre bambino, come quando ribelle, ancora imberbe, scendeva per le strade lanciando coriandoli di mini assegni e schiumando il capitalismo. Che memorie, che ricordi, professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Vedi che le metto sotto un po' di samba, samba carnevalizio, poi torniamo alla gravità sonora.
Non ho mai fatto un solo carnevale.
Sì, bravo.
È così.
Io mi ricordo perfettamente di quando adolescente lanciò le prime fialette puzzolenti al vertice di Davos e ci fu quel fuggi generale.
Ancora, eh? Non c'era ancora il vertice di Davos.
Appunto, perché era intervenuto lei con la sua arma biologica. Ma mi ricordo anche quando, già uomo maturo e professore, si travestiva da crack finanziario per spaventare i colleghi. Ce l'ha ancora il costume da crack finanziario o l'ha venduto su eBay nel frattempo?
No, non me lo ricordo.
Non se lo ricorda? Beh, provi a guardare l'armadio, perché se ce l'ha ancora, magari facciamo un'altra mostra. Dopo quella che ha avuto grande successo, e mettiamo anche il suo costume da crack finanziario. Ma mi ricordo, per chiudere la carrellata, anche come quando 3 anni fa strinse la mano a Paul Krugman con il finto dito insanguinato e lui si spaventò tantissimo. Cosa disse? What the fuck, se non ricordo male, tirando indietro la mano.
Non mi ricordo.
Non si ricorda. Vabbè, però dovrebbe andare da un neurologo. Si ricorda niente?
Probabile.
Mannaggia. Vabbè, quest'anno cos'è in programma? L'ho visto che armeggiava con delle cacche finte in redazione, ma lo scopriremo, altrimenti roviniamo lo scherzo. Comunque, ieri giovedì grasso, domani sabato grasso, secondo lei si tratta di body shaming?
No.
Perché sennò bisogna trovare un modo più corretto per dirlo. So, sabato sovrappeso? No, perché è comunque giudicante. Dai. Sabato florido?
Sabato florido
va bene. Invece niente scherzi, ma proprio nessuno, per ciò che riguarda il quiz del giorno delle locuste, che non solo ritorna, ma attenzione, per il decennale della scomparsa di Umberto Eco, che era ieri, oggi proporremo un quiz in versione classic, ma soprattutto un quiz pensato proprio da Umberto Eco. Pensi, professore?
Porca miseria.
Questo per dire che tutti pensano, è una cagata il quiz del giorno delle locuste. No, perché li faceva già Umberto Eco prima di noi e anche meglio di noi. Ma intanto, con tutto il samba che la contraddistingue dentro, cominciamo a danzare come se fossimo in un sambodromo insieme a Christine Lagarde.
Beh sì, perché lo scoop della settimana,
vedi che le tolgo il samba, va.
Lo scoop della settimana del Financial Times non si è assolutamente sopito. Sono innumerevoli le ipotesi, ovviamente tutte smentite dai portavoci della BCE e anche da molti consiglieri, che dicono la presidente Lagarde è completamente focalizzata sulla sua missione e non ha preso nessuna decisione riguardo alla fine del suo mandato. Ma tant'è, l'ipotesi è quella che appunto la Lagarde possa dimettersi anticipatamente dalla presidenza della BCE. Qui le indiscrezioni si intrecciano. Si è partiti con un'indicazione, cioè la Lagarde si dimette per permettere una sostituzione alla guida della BCE prima delle elezioni presidenziali, perché non si sa chi potrebbe arrivare all'Eliseo e quindi meglio mettere in sicurezza la Banca Centrale Europea. Negli ultimi giorni invece si è affermata un'ipotesi che a me sembra molto più importante, cioè sono scontenti sia a Parigi che a Berlino del secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea. La Germania vuole da tempo lo scranno del governatore della Banca Centrale, ma non può avere sia la Commissione Europea sia la Banca Centrale, e quindi la Lagarde potrebbe andare a sostituire la von der Leyen la Germania potrebbe così arrivare appunto alla guida dell'Eurotower. Questa mi sembra francamente un pochino più concreto e un pochino più realistico.
Questa poi magari invece è tutta dietrologia e lei vuole andare a prendersi una masseria in Puglia e andare a fare il vino come hanno fatto prima di lei Bruno Vespa e D'Alema. Vabbè, lo scopriremo.
C'entra.
Eh?
Che c'entra con la Lagarde?
Scelte di vita, cioè uno di vita. Finisce un percorso e ne comincia un altro.
Ah, okay.
Non è detto che sia quello.
Non è detto che tu dici magari la Lagarde vuole andare in pensione.
Potrebbe fare una scelta anche più privata. Chi la scelta l'ha già fatta, invece, è Mr. Donald Trump per quanto riguarda il futuro della Fed, ma nel frattempo c'è ancora Powell.
C'è ancora Powell e ci sono polemiche violenti, lo racconta oggi il Financial Times, ma anche il Wall Street Journal, cioè soprattutto i quotidiani statunitensi, perché ieri la Fed di New York ha pubblicato un'ampia ricerca che ha fatto imbestialire Kevin Hegseth, il segretario al commercio, insomma quello che si occupa di hedge fund e poi nella vita recentemente fa anche il segretario al commercio. Di che cosa si è perché si è irritato Hegseth? Perché nel report la Fed di New York dice chiaramente, lo studio della Federal Reserve di New York, che il 90% del costo dei dazi dello scorso anno è ricaduto su imprese e consumatori statunitensi. Non c'è stato quindi un effetto, come dire, economico positivo, così come prospettato dall'amministrazione Trump, nonostante le dichiarazioni. Quindi le imprese di medie dimensioni con un fatturato compreso tra 100 milioni di dollari e 1 miliardo hanno iniziato sia ad allontanarsi dalla Cina, perché i pagamenti verso le imprese cinesi sono in calo fino al 27%, ma non sono riuscite almeno per ora a riportare le produzioni negli Stati Uniti, e quindi la bilancia commerciale rimane comunque immutatamente negativa, con un deficit di 915 miliardi di dollari, perché appunto agli acquisti dalla Cina per effetto dei dazi, soprattutto alla prima fase quando erano al 145%, questi acquisti si sarebbero spostati su altri paesi asiatici senza intaccare appunto quindi l'effetto del deficit commerciale. In sostanza quindi i dazi avrebbero assestato un duro colpo in particolare alle piccole e medie imprese, e questo lo ha evidenziato anche uno studio di JP Morgan Chase, che dice che per le piccole e medie imprese statunitensi l'incremento dei dazi è stato del 316% in termini di costi, e questo inevitabilmente non può che ripercuotersi sull'economia statunitense.
Volevo dire due cose. La prima è che anche Trump ieri è tornato a parlare di dazi, l'ho fatto all'interno della riunione del Board of Peace, dove non c'entrava assolutamente niente, ma nel suo solito erratico stream of consciousness ha messo dentro anche i dazi, dicendo che se non ci fossero stati i dazi ogni paese sarebbe già in bancarotta da un anno a questa parte. L'altra cosa che volevo dire è che Riccardo Cocciante compie 80 anni, lo vedo adesso, vede, guarda che c'è il sottopancia, ah. Quindi magari dopo mettiamo una roba di Cocciante, ma volevo dire che ho visto, mentre lei parlava, questa roba incredibile, c'era l'inviata del TG1 tra le nevi dolomitiche per le l'inviata alle Olimpiadi, che aveva in testa questo enorme berretto di pelo, credo di volpe argentata, devono aver sterminato 200 volpi per fare quella roba lì, e sembrava la Contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, è un po' la Santanchè, ma la cosa che poi mi ha inquietato è che ho scoperto che sotto a quel cappello c'era Novella Calligaris, c'era lei l'inviata del TG1, niente, volevo... Okay. Esserne testimone e raccontarglielo. A proposito di Board of Peace, ne approfitto perché domani mattina al Demone del Tardi si parla di Tajani al Board of Peace, di Salvini a Cortina, vede che torna tutto, poi di tanta tanta megalomania, del giorgismo, fase suprema dell'equilibrismo e altre cose di questo tipo. Ma intanto, a proposito di Salvini, a un certo punto è dovuto tornare dalla sua lunga trasferta olimpica un giorno, un pomeriggio, perché l'hanno richiamato a Palazzo Chigi perché dovevano parlare di bollette.
Sì, il decreto energia, che praticamente da 2 anni era in gestazione, ha visto finalmente la luce e ha provocato molte polemiche e problemi enormi all'interno soprattutto della Lega, perché le imprese che avevano siglato l'accordo con la regione sul rinnovo delle concessioni idroelettriche proprio in Lombardia potrebbero a questo punto non dare seguito. Perché questo? Perché il decreto prevede un incremento dell'IRAP del 2,5% sulle imprese energivore, cioè, scusate, per le imprese che utilizzano per la precisione prodotti di cokeria, quelli derivanti dalla raffinazione del petrolio, combustibili fossili, produzione, trasmissione e distribuzione elettrica con la produzione attraverso il gas. Insomma, tutte queste tipologie, 3 tipologie di attività, estrattive, manifatturiere, fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata, avranno appunto questo incremento dell'IRAP di fino a 2,5 punti percentuali. L'obiettivo è portare in cassa le risorse sufficienti a sterilizzare un pezzo dei costi dell'energia, in particolare secondo le stime che sono contenute nel file descrittivo tecnico dello stesso decreto, il risparmio per le piccole e medie imprese e per gli energivori dovrebbe aumentare a 3,5 euro a megawattora per quest'anno, 4 euro nel 2027 e 0,54 euro, cioè mezzo euro, per il 2028. Questo sarebbe sostanzialmente l'effetto del decreto energia, mentre rimane assolutamente aperto il braccio di ferro con Bruxelles su gli ETS. L'Italia è il primo paese europeo che cerca di rimettere in discussione gli ETS come strumento per il calcolo e la sorta di tassa CO2 che viene applicata sulla produzione dell'energia. Bruxelles ha detto di aver ricevuto la documentazione e quindi inizierà un confronto che si preannuncia molto teso, perché sugli ETS, che sono oggettivamente uno degli strumenti principali nel scambio delle quote di emissioni di CO2, esistono posizioni molto distanti e molto differenti anche all'interno della Commissione europea per la deriva che ha preso gli ETS dal punto di vista di strumento finanziario invece che di valido strumento per permettere una o velocizzare la transizione energetica e l'abbandono delle fonti fossili. Quello che è certo è che questo tentativo di riforma del mercato elettrico che è contenuto nel decreto non sposta nulla, nulla sulle posizioni di rendita e in particolare sui costi di sistema, che sono una delle fonti principali di guadagno delle aziende energetiche.
Le 8:29 minuti, abbiamo giusto il tempo di lanciare il primo dei due quiz odierni del giorno delle locuste. Vuole che lanci quello classico, quello pensato per noi da Umberto Eco in persona?
No, quello pensato per noi da Umberto Eco in persona.
E allora, ai tempi del secondo diario minimo e in vista di questa giornata a lui dedicata qui al giorno delle locuste, Umberto Eco pensò per noi il quiz odierno. Quello che vogliamo sapere, cari ascoltatori, è l'autore dei racconti del mistero buffo. Tutto questo tra poco, subito dopo il GR. Intanto noi ci prepariamo a lanciare coriandoli in redazione nella bella allegria del carnevale. Meno 5, 4, 3, 2, 1, linea GR, poi torniamo. Se la ricorda? Ah, in collegamento con la nipotina. E dopo
ha chiamato lei.
Cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume, senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore.
Allora, la scena era più o meno questa: sfondo cocciante che canta Cervo a primavera, in primo piano il professor Di Stefano che faceva le facce buffe, le smorfie alla nipotina collegata in videochiamata ma mutata.
Esattamente.
Ho ricostruito correttamente.
È
ancora lì la nipotina?
No, no, l'ho salutato.
Può fargli ancora buh, settete!
No, no.
Che tenerezza. Intanto confessava di conoscere questo classicissimo della discografia.
È
una parola grossa,
parola grossa.
Ha sentito qualcosa le dice.
L'attacco qualcosa mi dice.
Come dicevamo, abbiamo scoperto in tempo reale che Riccardo Cocciante compie 80 anni, il professor Di Stefano ha voluto tributargli, come dire, un momento di riconoscimento attraverso questo suo grande cosa ci voleva dire secondo lei il Cocciante con questa canzone? Io rinascerò, Cervo a primavera.
No. La? Che si sarebbe rinato con la grande forza, come un cervo.
Come un cervo. Dovesse rinascere, lei come vorrebbe rinascere? Castoro d'acqua dolce,
sì,
Castoro. Topo di campagna.
No, Castoro d'acqua dolce.
Castoro d'acqua dolce, lo vedo bene lì che rosicchia i tronchi. Vabbè, vabbè, tanti auguri a Riccardo Cocciante. Nel frattempo sono già arrivate le risposte, anche corrette, immagino, al facile quiz, facile ma nobilissimo quiz del giorno delle locuste, perché oggi lo ha proposto niente proprio di meno che Umberto Eco, che voleva sapere qual è il nome dell'autore dei racconti del mistero buffo.
Edgar Allan Poe, hanno risposto così Alberto e Massimo per primi.
Proprio così, Edgar Allan Poe era uno dei tanti ircocervi pensati da Umberto Eco, poi c'erano dentro, c'erano centinaia, tipo Marcel Proust, Woody Allen, Little Tony Negri, eccetera, 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 dalla storia all'attualità. Lanciamo subito il secondo quiz, quello classico del giorno delle locuste. Vogliamo sapere il nome del governatore della Banca d'Italia. Qui torniamo sui nostri temi. Il governatore della Banca d'Italia più popolare di tutti i tempi sul ghiaccio. Più popolare di tutti i tempi sul ghiaccio. Governatore della Banca d'Italia. Dalla Francia all'India intanto crescono i divieti per l'utilizzo dei social ai giovani e ai minori, che secondo me non è il problema. Cioè il problema, la questione, non è togliere i social ai ragazzini. Il problema è togliere i social a Trump, a Musk. Io lo lascerei a mio figlio, lo toglierei a Salvini, per dire.
Sì, qui la realtà, ovviamente, il rilancio di questa notizia è stata una scelta di prima pagina del Wall Street Journal di due giorni fa, in coincidenza con l'udienza che si è tenuta a Los Angeles per la causa che è stata intentata contro Meta da una donna, da una cittadina americana che ha accusato appunto Meta di aver provocato danni psicologici e materiali, compreso due tentativi di suicidio nei confronti di Meta, e Zuckerberg è stato costretto ad andare a testimoniare nella corte di Los Angeles e ha colto l'occasione, insieme a tutto il suo staff, una macchina di comunicazione infernale, per spiegare che in realtà è dal 2004 che Meta studia sistemi per proteggere i minori dall'utilizzo dei social e per un uso consapevole dei social network. Ovviamente questo tema dei divieti può creare dei grossi problemi al business di Meta, ma anche in generale di altre piattaforme, e così il Wall Street Journal, che è sempre attento agli impatti economico-finanziari di queste notizie, ha ricostruito una mappa che parte dall'Australia, va in Francia e arriva all'India. Sono praticamente 27 in questo momento i paesi che hanno già deliberato o hanno in cantiere delle provvedimenti che vietano l'utilizzo dei social network a minori o di 14 o di 18 anni. Tra i paesi europei sicuramente quello più avanzato è la Francia nel provvedimenti di divieto, ma come noto anche la Spagna, lo dicevamo due puntate fa, sta adottando un provvedimento simile. Questa dinamica sembra voler spostare, come dicevi tu, il problema dal mezzo all'utilizzo del mezzo, e qui il problema è appunto cosa viene fatto con i social più che le piattaforme in senso stretto.
Non sono previste udienze all'orizzonte invece per Alex Karp. Chi è Alex Karp? È il CEO di Palantir. Ho parlato molto sabato scorso al Demone del Tardi, ho raccontato soprattutto Peter Thiel, ma perché cito Alex Karp? Perché a proposito di social, sono circolate molto in questi giorni sui social due video che raccontano bene chi è Alex Karp, CEO di Palantir. Nel primo, agitatissimo, ma molto di più di quanto...
Quello in cui sembra saltare addirittura,
esatto,
sulla sedia.
Molto di più di quando Musk è agitato perché ha sbagliato le dosi di chetamina. Allora dice, Palantir è qui per fare in modo che le istituzioni con cui collaboriamo diventino le migliori al mondo. Fin qui tutto bene. E quando necessario, per spaventare i nemici, talvolta ucciderli. Ci auguriamo che siate favorevoli a questo. Poi dopo se la prende con gli analisti che hanno fatto calare un po' il titolo di Palantir e dice, mi piace l'idea di usare un drone e spruzzare urina imbevuta di fentanyl sugli analisti che hanno cercato di fregarci. Questo è quello buono del duo, l'altro è appunto Peter Thiel, che è tipo Voldemort ma estremamente più ricco. Ma intanto torniamo sulla terra e parliamo di land grabbing.
Sì, perché negli Stati Uniti è scoppiata una vera e propria battaglia sull'accaparramento di immobili e terre in alcuni stati, nel mirino ci sono i progetti super espansivi per i data center, e così in particolare in alcuni stati, il più evidente è la Virginia settentrionale, sono scoppiate vere e proprie manifestazioni di protesta, raccolte di firme, occupazioni di sedi delle amministrazioni locali per stoppare progetti di costruzione di data center che sono in fortissima espansione. In particolare nella Virginia settentrionale, nel mirino c'è un progetto di Microsoft che è il più grande e ha scatenato le polemiche perché lo stato della Virginia settentrionale ha un grosso deficit immobiliare per motivi residenziali, e quindi i data center contro gli umani che cercano di casa, o mai in alcuni casi addirittura che se la vogliono costruire, questo sta diventando un tema di grande conflitto territoriale. Non l'abbiamo ancora mai visto in Europa, ma non è escluso che questo si presenti come caso anche in Europa. In Italia in queste ultime settimane, per esempio, ci sono grosse polemiche su progetti di data center nell'area metropolitana di Milano, perché impatterebbero sull'area del Parco Sud, che negli ultimi anni è già stato oggetto di una forte pressione speculativa di natura immobiliare.
Intanto la presidenza Trump continua a fare del bene, non solo sul fronte della pace con il World of Peace, che è probabilmente il più bello e incredibile carro del carnevale di Viareggio che si è visto quest'anno, ma anche su altri fronti.
Eh sì, perché abbiamo parlato di dei miliardari che si sono ulteriormente arricchiti con gli hedge fund, di quelli che si sono arricchiti con le criptovalute, e il Wall Street Journal segnala un fenomeno da un certo punto di vista incredibile, cioè il ricorso continuo alle cause legali, che è proprio una specie di abitudine a colazione, pranzo e cena di Trump. Ogni due per tre lui dice: ho dato mandato ai legali di fare cause, e poi le fa davvero. Insomma, sta creando una bolla sui costi degli orari degli avvocati, e pensate che secondo la ricostruzione del Wall Street Journal si è arrivati in questo momento a superare tutti i livelli record, e i top layer hanno visto la tariffa superare i $3,400 l'ora. Questi sono i legal fee che vengono pagati in questo momento agli uffici, al top layer legali. 3.400 all'ora non è ormai che una prassi, secondo Pursuit, una software company che si occupa appunto della gestione degli studi legali, e complessivamente questa dimensione da $3,400 l'ora sta impattando su tutta la filiera. Uno junior associato, un associato junior di uno studio legale è arrivato a $1,500 l'ora, ovviamente che non guadagna lui, ma lo guadagna lo studio dove presta il lavoro, e complessivamente questo fenomeno è cresciuto ulteriormente. Pensate solo alle cause legali che si stanno aprendo sulla vicenda della compravendita di Warner Bros., adesso che Warner sta rivedendo l'accordo che aveva sottoscritto con Netflix, e sembra voglia riaprire le porte alla Paramount, che è guidata dal figlio di Larry Ellison. Ecco, lì ci sono circa 20 studi legali coinvolti e dei contenziosi che possono durare anche un paio di anni, con un ammontare di spese legali da 100 a 500 milioni di dollari.
In settimana, tra l'altro, il Wall Street Journal ha messo in prima pagina anche la questione della necessaria tassazione dei super ricchi e dei super miliardari. Questo per dire che A, se ne è accorto anche il Wall Street Journal, B, che anch'io, vedete, ho letto il Wall Street Journal, volevo fare un po' bella figura con lei. Parliamo però di Anthropic, perché si è scritto molto invece della relazione tra Anthropic e il Pentagono nella gestione dell'intelligenza artificiale per scopi militari.
Sì, si è letto molto, innanzitutto perché c'è stato un attacco anche molto violento nei confronti di Anthropic proprio dal segretario al Pentagono Peter Hegseth, che ha detto che Anthropic non dovrebbe lavorare per il Pentagono, quindi ha messo in ipotesi a rischio un contratto da 200 milioni di dollari perché nelle sue scelte di gestione del personale avrebbe un comportamento e delle linee di condotta troppo woke e quindi non dovrebbe lavorare per il Pentagono. Questo è l'attacco che è arrivato direttamente a Peter Hegseth. Dietro a questo attacco sembra che in realtà ci sia anche in questo caso una regia guidata da Palantir e dall'amministratore delegato di Palantir, che vorrebbero far fuori Anthropic dalla relazione con il Pentagono per sostituirsi con le proprie offerte di intelligenza artificiale. In questo Anthropic si è distinta perché appunto ha detto che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la costruzione di alcune operazioni militari violerebbe gli accordi che aveva sottoscritto originariamente con il Pentagono e che obbligherebbe a non utilizzare la sorveglianza di massa e i sistemi d'arma completamente autonomi nell'utilizzo dei propri chatbot di intelligenza artificiale.
Avevamo citato eBay all'inizio della trasmissione, raccontando di quando il professor Di Stefano, ma non se lo ricorda, vendette il suo costume carnevalizio da crack finanziario, e ritroviamo eBay adesso proprio nella scaletta odierna del giorno delle locuste.
Sì, perché è interessante che eBay voglia acquistare la seconda piattaforma vendita di capi usati a livello mondiale. È una notizia di due giorni fa. È pronta a sborsare più di 25 milioni di dollari per Dapop, che è appunto questa piattaforma di capi usati. A vendere è Etsy, un portale di e-commerce che lavora soprattutto nel mercato asiatico e europeo. La cessione sarebbe una cessione molto importante perché in questo momento Dapop viene considerata una delle macchine da soldi per Etsy in termini di dimensioni di fatturato, e quindi complessivamente l'accordo potrebbe raggiungere la cifra monstra di 890 milioni di sterline, pari a 1,2 miliardi di dollari. Questo potrebbe essere alla fine l'esborso da parte di eBay nei confronti di Etsy per l'acquisto di Dapop.
Attenzione, perché è accaduto un fatto storico. Un fatto storico la cui portata è compresa da lei e da chi ha, come dire, frequentazione e competenza di certi ambienti finanziari. Però lei è qua per spiegarcelo. Mediobanca è stata delistata. Si chiude un'epoca.
Sì, non è ancora stata delistata, ma è stato appunto comunicato che si procede con l'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena, e quindi che scomparirà dal listino la Mediobanca e il titolo. La decisione è stata di due giorni fa, e questa incorporazione per fusione farà scomparire appunto la Mediobanca dal listino di Piazza Affari. È un evento considerato storico perché la banca d'affari milanese ha rappresentato, diciamo, un pezzo della storia degli ultimi 70 anni della finanza italiana, e quindi il fatto che anche fisicamente scompaia la denominazione del titolo dal listino di Piazza Affari è senza dubbio una svolta contrassegnata dal caos che ruota intorno al futuro vertice di MPS, perché la Banca Centrale Europea continua a mantenere sotto pressione la banca senese, che oggi è appunto la proprietaria anche di Mediobanca. Aveva chiesto di rettificare la bozza di statuto che inseriva la lista del CDA come metodo di nomina, e inizio settimana ha chiesto di integrare i criteri di orientamento per individuare i futuri consiglieri. Quindi per il Monte dei Paschi di Siena non c'è solo il problema dell'inchiesta giudiziaria sulla concertazione, che vede al centro delle indagini Luigi Lovaglio, che è l'attuale amministratore delegato di MPS, che potrebbe non poter essere ricandidato alla prossima sessione del Consiglio, ma anche proprio le procedure, le scelte per il Consiglio d'amministrazione che in questo momento sta guidando, come sempre, Francesco Gaetano Caltagirone con il suo alleato Delfin, che però è occupato in ben altre vicende, perché Leonardo Maria Del Vecchio in questi giorni sta cercando una sommetta, solo 10 miliardi per liquidare i fratelli in Delfin, e quindi
ancora... diamogli una mano,
come no,
ascoltatori,
come no,
come quando c'è l'abbonaggio,
come no, e per liquidare appunto i suoi fratelli avrebbe bisogno di una forte linea di finanziamento e di debito per appunto cercare di liquidare i tre fratelli, e quindi essendo impegnato in queste vicende più che mai la MPS è nelle mani di Francesco Gaetano Caltagirone e dei suoi collaboratori.
Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, dunque, se volete contribuire all'operazione Del Vecchio, 0233 001 001, oppure andate sul sito, c'è cioè il tasto Del Vecchio, schiacciate, poi mettete la somma che credete. Nel frattempo è stata ufficialmente approvata la riforma del lavoro argentina, una riforma interessante che reintroduce alcuni elementi pensati da Ramsete II ai tempi della costruzione delle piramidi, tipo le 12 ore di lavoro. È un po' la direzione, se non ho capito male, in cui vuole andare anche Merz in Germania, che ha detto 8 ore.
Lavorare l'orario di lavoro.
Ma non era lavorare meno, non è più quella roba lì. Ha risposto qualcuno al secondo quiz?
Sì, stavo per segnalartelo che ci sono delle risposte.
Attenzione. Allora, ricordiamo che il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, quello classic, chiedeva il nome del governatore della Banca d'Italia più popolare di tutti i tempi sul ghiaccio, quiz che richiede una certa competenza di governatori della Banca d'Italia e anche qualcosa del ghiaccio.
Allora, la prima risposta è di Giovanni, è Guido Carling.
Guido Carling, ma bravissimo, è proprio lui, Guido Carling, il governatore della Banca d'Italia più popolare di tutti i tempi.
Però,
sul ghiaccio.
Scusami, in realtà lui ha scritto Curling, quindi sbaglia.
No, è giusto.
Era giusto.
No? Sì, perché si pronuncia Carling.
C'è anche chi ha scritto Guido Carli.
Sì, va bene l'uno e l'altro, va bene l'uno e l'altro.
No, non volevo...
L'importante è cogliere il senso, caro. Non sia rigido.
Non sono rigido.
No, io ho visto che...
La correttezza è fondamentale.
Ho visto che c'avevo una certa rigidità di fondo nell'accogliere queste risposte. Intanto sono le 8:56 minuti, c'è 1:42 se vuole per infilarci dentro l'ultimo argomento che è rimasto fuori.
L'ultimo argomento: la Procura di Milano ha chiesto al GIP di indagare per altri 6 mesi su Paolo Fiorentino. Ne avevamo parlato più volte, è l'ex amministratore delegato di Banca Progetto, indagato per associazione delinquere, truffa aggravata, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. La Banca Progetto, che in questo momento viene salvata dal fondo interbancario con 750 milioni di euro, e Fiorentino sarebbe accusato di aver utilizzato risorse pubbliche che poi sono finite persino all'Andrangheta per la scarsità e nullità dei controlli nell'erogazione delle linee di finanziamento.
Guardi, ho pensato al volo così, un instant quiz solo per lei. Che è un po' una cazzata, perché potrei tenermelo per la settimana prossima, però ormai è venuto. Allora, donna tedesca dedita alle ruberie.
Donna tedesca dedita alle ruberie.
Frau? È facile, gli ho messo in bocca la risposta. Donna tedesca dedita alle ruberie, Frau, l'ha appena detto.
Frau Ruber?
Ma che Frau Ruber? Cosa ha detto? Bancarotta?
Ah.
Frau?
Frau Bank?
Ma che Frau Bank? Bancarotta fraudolenta, cazzo!
Fraudolenta.
Ma non era difficile! Ma come fa a non arrivarci?
Era tutt'altra...
Frau Ruber mi ha detto!
Frau Ruber!
Va bene, ce ne andiamo. Devo andare a registrare la trasmissione di domani mattina. Arrivederci!
Ciao, buon fine settimana.
Buon carnevale, ciao a tutti!
Oddio.